Oggi riflettiamo un po' sul tatto, che è l'organo di senso a cui siamo meno attenti in genere, ma è anche il più diffuso, perché non sta soltanto in un organo, ma è un po' sparso per tutto il corpo. Potremmo dire che è l'unico senso che si specializza in varie parti. Ad esempio la vista è il tatto degli occhi, l'olfatto è il tatto del naso. Si può anche perdere la vista, ma non si può perdere il tatto. Infatti, se qualche volta avete mai incontrato i sordociechi, loro parlano toccandosi le punte delle dita, perché il tatto ci permette di orientarci nell'ambiente esterno a noi. Dicevo che è il senso più esteso, anche se è molto eterogeneo, perché la massima concentrazione del tatto è nelle mani, e nella bocca e sui piedi, pur essendo pervasivo di tutto il nostro corpo. E come forse sanno bene, anzi certamente le mamme, è il senso più primitivo, perché il feto nel grembo materno comincia probabilmente a sviluppare i suoi sensi proprio dal tatto. Ma poi è evidente che quando un neonato viene al mondo, il contatto fisico è ciò che gli permette di sperimentare la realtà. I bambini piccoli tendono a esplorare il mondo esterno attraverso le mani e poi portano tutto alla bocca. Ecco, l'organo del tatto è la pelle. E sappiamo, è ciò che permette e di dare un confine al nostro corpo e perciò anche di distinguerlo rispetto alla realtà esterna. Ma la pelle è ciò anche che permette di creare l'unione tra me e il mondo che sta fuori di me, davanti a me. Ancora una cosa sul senso del tatto: è il più meccanico, perché io con l'udito posso decidere se ascoltare una cosa o non ascoltarla, mentre invece è impossibile interrompere le percezioni tattili. Quando siamo a letto, magari coperti da un lenzuolo soffice, abbiamo una percezione gradevole che accompagna anche un buon sonno. Ma quando siamo avvolti in un lenzuolo ruvido, abbiamo la sensazione di un fastidio. La pelle, dicevo, è il nostro confine. Ci permette di non sbattere contro gli altri, ma di poterli incontrare. Certamente l'organo che noi usiamo di più per le percezioni tattili è la mano. La mano è speciale, perché la mano è il prolungamento della tua coscienza ed è anche il primo trasmettitore, il primo canale di tanti messaggi. Tante cose passano inosservate attraverso le nostre mani, ad esempio una stretta di mano, che è simbolo di conoscenza, tendere la mano, che è sinonimo di aiuto, tenersi per mano, per non perdersi. E la mano è una estremità, cioè un delta in cui confluisce molta storia della nostra vita. Quando io ero un bambino ero molto incuriosito dalle mani degli anziani, dei miei nonni, che magari avevano l'invecchiamento come la percezione immediata, un po' callose, non più ben sviluppate. Però le nostre mani registrano tante storie. Le ho viste con gli occhi, mi rimangono sulle mani. Le nostre mani, le mani delle persone, hanno una storia, hanno una cultura, hanno uno sviluppo, hanno registrato desideri, sentimenti, passioni. Pensate alle cicatrici che restano sulle nostre mani, come anche un po' sulla nostra anima, a motivo delle storie vissute. Pensate anche alla callosità di certe mani, che sono ruvide quando ti stringono, ma che subito trasmettono una nobiltà di animo. Ecco, la nostra autobiografia è anche una storia della nostra pelle del nostro tatto. Soprattutto per questo, il modo in cui abbiamo toccato e il modo in cui siamo stati toccati. Perché c'è un tipo di conoscenza, anche delle persone, che avviene attraverso il tocco, più che attraverso delle parole o attraverso la vista. E vi ricorderete certamente quella scena del Vangelo quando la donna che aveva perdite di sangue, l'emorroissa, va perché vuole toccare almeno un lembo del mantello di Gesù. E subito Gesù dice ai discepoli: chi mi ha toccato? I discepoli sembrerebbero a disagio, quasi vorrebbero dire a Gesù: fatti passare il pensiero di trovare chi è stato. Ma Gesù va avanti: chi mi ha toccato? Perché c'è un modo e c'è un altro modo di toccare. Ho letto una volta la frase di una poesia che diceva così: se sapeste quanto è profonda la pelle. Perché talvolta siamo stati toccati, magari con una mano greve, pesante, talvolta siamo stati accarezzati, talvolta quando ci hanno assolto, ci hanno unto, siamo stati addirittura divinizzati da un tocco di mano. Ma c'è tocco e c'è tocco. E allora facciamo appunto il passetto proprio di oggi nel nostro percorso quaresimale, che è una progressione verso una sensorialità sempre più intensa. Siamo partiti da udire, vedere, vicinanza, ma soltanto nell'abbraccio la presenza può essere toccata. E perciò c'è una adesione. Il tocco è il modo più intenso che abbiamo per poter entrare in contatto con una presenza. E questo ci spiega il perché talvolta noi anche temiamo il tocco, abbiamo paura del tocco, ci fa paura toccare. Perché è una sensorialità più intima, più vicina e anche più materiale. Allora il senso del tatto apre l'orizzonte del contatto e dei contatti. E potremmo dire che ciascuno di noi è il risultato dei suoi contatti, cioè delle sue relazioni. Il contatto è la questione fondamentale della vita degli uomini. Tante volte noi diciamo: quello lì non ha tatto. Esatto, quello lì non è capace di relazioni. E l'uomo non ha relazioni, l'uomo è le sue relazioni. Il nostro Dio è relazioni di Padre, Figlio e Spirito nell'amore. Qualche volta noi pensiamo: Dio è e poi ama. No, Dio ama e quindi è. Le relazioni sono fondamentali. Ogni uomo è il risultato dei suoi contatti. Ci possono essere persone molto riuscite, molto brillanti nell'ambito della cultura, del lavoro, ma se sono analfabeti nelle relazioni, hanno il problema proprio di gestire il loro essere. Perché una donna, un uomo, è innanzitutto in base alla qualità delle sue relazioni. Una volta ho sentito una donna che condivideva la scoperta, l'innamoramento con suo marito e diceva: io mi sono innamorata delle sue mani perché ho intuito che potevo fidarmi di quelle mani. Mi avrebbero accompagnato, stretto, accarezzato, protetto. Ecco, l'amore è contatto. E, come è già stato detto prima anche dalla Martina, la sessualità è la massima espressione del contatto dei corpi. È una altissima potenzialità comunicativa e di contatto che Dio ci ha dato, e per questo c'è un sacramento, perché c'è bisogno che Dio, come sorgente dell'amore, riesca a santificare questi contatti, che potrebbero anche essere feriti dalla ambiguità del possesso. E Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ha parlato del contatto sessuale del corpo degli sposi come di una liturgia dei corpi, una preghiera, dove lo sfiorarsi dei corpi ha il sapore delle anime. Lo sfiorarsi dei corpi, il linguaggio tattile dei corpi, permette la comunicazione delle anime. Allora, capite che il contatto è fondamentale nella nostra vita e può anche esserci, nella vita nostra e di tanti, il problema riguardo al contatto. E poi un problema di relazioni. La nostra vita può andare avanti come una danza in cui non tocchiamo nessuno e non ci lasciamo toccare da nessuno perché. È interessante, dov'è il problema per cui ho paura del gesto? Ecco, di solito è questa paura manifesta un disagio verso noi stessi. Non riusciamo ad amarci, ad approvarci, a piacerci. Magari non ci sentiamo nella nostra pelle bene con il nostro corpo, con la nostra cultura, con quello che sappiamo e non sappiamo, col nostro modo di essere, col nostro carattere. Perciò ci possono essere problemi coi contatti. Innanzitutto perché uno ha un contatto sbagliato verso se stesso. Si disprezza, si giudica male, si sente rifiutato, si sente alienato e poi è facile che questo lo veda anche intorno a sé. Talvolta però ci sono dei contatti sbagliati nei rapporti con gli altri, la rivalità, ma anche quando nei rapporti originari tra i figli e i genitori c'è troppa invasività, troppa ossessività, c'è un contatto troppo forte, si sta troppo col fiato sul collo dei figli, anche questo non va. E poi sapete cosa succede? Che quando noi abbiamo o paura dei contatti o siamo immaturi nei contatti, siccome non vogliamo restare senza contatti, diventiamo violenti. Perciò c'è il rischio del contatto violento con lo sguardo, con le parole, anche con le mani. Perché l'uomo nuovo, secondo Gesù, prende, custodisce, offre, mentre l'uomo vecchio, che vive secondo la carne, l'egoismo, prende, stringe, possiede, ricatta. Ecco, spero che questi passaggi ci abbiano aiutato a capire come la perversione del tatto è la perversione delle relazioni e la guarigione del tatto è la guarigione dei contatti, delle relazioni. Allora ci facciamo una domanda. Come possiamo liberare il nostro tatto per avere dei contatti redenti, educati, potremmo dire nobili? Ecco, c'è una soluzione che non funziona, che è quello di partire da se stessi, cioè dal mio modo, dal mio approccio, dalle mie relazioni, dai miei contatti, per aggiustarli un po', immaginando che diventino migliori. Però questo non funziona perché io parto dalla mia qualità e perciò non posso modificare me stesso. Abbiamo bisogno di entrare in contatto con un tocco che abbia una qualità diversa e che ci faccia davvero sentire che dentro di noi fluisce una vita nuova, che ci fa nuovi. E questo contatto è quello con il nostro Dio ed è diventato possibile perché il Verbo di Dio, che era eterno, che era presso Dio, si è fatto carne. E noi non solo l'abbiamo udito, l'abbiamo visto, ma lo abbiamo toccato. Questo è veramente molto bello. L'incarnazione di Dio, che vuol dire che Dio si è fatto pelle, e vuol dire che Dio si è fatto cinque sensi perché vuole un contatto con noi. E questo è rivoluzionario, perché nella Bibbia come vi ricorderete, gli ebrei non potevano avere il contatto con molte cose, non potevano toccare un corpo malato, un lebbroso, un corpo morto, perché tutti questi contatti contraddicono Dio che è la vita. Poi arriva Gesù e c'è un rovesciamento enorme, perché Gesù tocca il lebbroso, va a aprire la tomba di Lazzaro. Potremmo dire che Gesù ha toccato tutto ciò che era incompatibile con Dio. Dio è entrato in contatto con la carne umana che era in putrefazione a motivo del peccato. Non ha avuto schifo di noi, non è stato a distanza. E poi guardate, c'è una cosa ancora più forte. Da una parte Gesù ha toccato questa umanità che andava in frantumi, in brandelli, e dall'altra Gesù si è lasciato toccare dalla nostra umanità. Dio ha messo il suo corpo tra le mani degli uomini, si è reso vulnerabile perché le mani degli uomini sono pesanti, sono violente, e perciò ha vissuto il peggiore dei contatti, che è la violenza mortale, che è la tortura. Gesù è stato flagellato perché aveva la pelle. Ecco, la fede cristiana è una fede tattile e ci ricorda che il rapporto con Dio è attraverso il nostro corpo. Nel Vangelo abbiamo l'emorroissa che tocca il suo vestito, ma abbiamo i ciechi, Gesù li guarisce toccando i loro occhi, abbiamo i bambini che Gesù tocca per benedirli, abbiamo Giovanni che tocca il petto del Maestro in questo contatto di intimità. Potremmo dire, va bene, questo è per la vita terrena, ma quando Gesù è risorto, è evaporato dalla storia, non abbiamo più contatti con Lui, sapete che il corpo risorto di Gesù è un corpo umano, trasfigurato, ma è ancora un corpo. E perciò Gesù non ci ha detto, pensatemi, ma Gesù risorto ha alitato su di noi. E poi ha detto, prendete e mangiate. E quando è apparso a Tommaso, ha detto, allunga la tua mano, mettila qua nel mio costato. E agli altri due apostoli ha detto, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come me. Gesù risorto lo possiamo ancora incontrare attraverso dei contatti. Allora, come guarisce il nostro tatto? Proprio toccando il Signore risorto, lasciando che Lui ci dia uno sguardo nuovo su noi stessi, un contatto nuovo con me. Non sono un errore, non sono uno sbaglio. Sono una creatura piena di potenzialità, c'è luce dentro di me, c'è possibilità dentro di me. E poi Gesù guarisce anche i nostri contatti con gli altri, perché Lui ha detto, dove due o tre sono riuniti e io in mezzo, cioè Gesù fa il mediatore, vuol dire che se sono in contatto con Lui, Lui mi mette in contatto con molti altri. Ecco, dobbiamo dire però purtroppo che c'è stato un gravissimo errore lungo i secoli, anche un po' in casa cristiana, cioè quello di pensare che noi abbiamo a che fare con Dio soltanto attraverso l'anima, che l'anima è per Dio e che il corpo è per il mondo, e che perciò lo spirituale sarebbe l'incorporeo, l'immateriale, ciò che non ha più fisicità. In questo modo la fede è diventata una idea che sta nel pensiero, ma abbiamo come strappato la pelle vivida di Cristo. E questo è un po' il problema, che uno spirito senza corpo non diventerà mai un uomo spirituale, un essere spirituale. E la vita, se si chiude nell'insensibile, anche la vita spirituale a un certo punto muore. Facciamo un esempio. Se io non prego con il corpo, va a finire che non prego più neanche con l'anima. Dico sì, pregherò, pregherò, rimane una bella intenzione. Se io non amo con il corpo, facendo dei gesti concreti per un volto concreto, l'amore rimane una bella intenzione, una emozione passeggera. Ecco, è molto importante che noi preghiamo, amiamo attraverso la corporeità, altrimenti rischiamo di diventare insensibili. E oggi siamo un po' in un paradosso, perché siamo in una cultura che ha esaltato i sensi, il lifting, il culto del corpo, ma rischiamo sempre di più di diventare come coperti da un involucro di plastica che ci rende insensibili ai contatti esterni, in modo particolare al dolore degli altri, del mondo. Soprattutto queste protesi che sono i cellulari, i palmari, che ci fanno perdere il contatto con i sensi, quelli veri, quelli di carne. È triste un pianeta abitato da uomini e donne le cui dita sfiorano di più i cellulari che neanche i volti. È problematico questo. Allora, dove entrare in contatto con Gesù risorto? Quali occasioni da non perdere perché il gemello esterno del tatto possa collegarsi con il gemello interno? Allora ne elenco alcuni. Il primo luogo è la preghiera. La preghiera è sempre corporea. E vi direi, recuperate nella vostra preghiera un po' di gesti proprio fisici, esteriori. Quando eravamo bambini ci hanno insegnato il segno di croce con la mano bella, giusto? Con la mano quella giusta. E abbiamo trovato un posto per il Padre, verso l'alto, per il Figlio, nel profondo dell'umanità, per lo Spirito che ci apre. San Francesco, che è l'uomo diventato preghiera, come finisce la vita? Stigmatizzato. Con le stimmate, i chiodi impressi sul suo corpo. Poi la liturgia. La liturgia vuol dire innanzitutto un'assemblea. Non si può celebrare la messa per telefono. Non ci si confessa per telefono. Non ci si può sposare via mail. Perché? Perché c'è un contatto, una rete di contatti. E questo è molto importante, perché la cosa più necessaria da fare è fare chiesa. Se Cristo mi salva nelle relazioni, allora devo avere contatti. E vi raccomanderei le amicizie cristiane fra di noi, belle, sane. Vi raccomanderei anche di frequentare i santi, le loro storie, quello che hanno scritto, i luoghi dove hanno vissuto. Tutto questo è un contatto santificatore. E poi nella liturgia, come dicevano gli antichi, c'è la cena dei sensi. Tutti i sensi dentro la liturgia vengono nutriti. Bei suoni, belle parole per l'orecchio, belle immagini per gli occhi. Baciamo l'altare, baciamo il libro del Vangelo, riceviamo il corpo di Cristo e lo gustiamo sulla nostra bocca. Abbiamo una sensazione di Dio, non soltanto un pensiero su Dio, ma una sensazione della sua vicinanza. Vorrei anche ricordare un importante sacramento che tante volte è un po' sottovalutato, che è l'unzione, non solo quella crismale che fa un corpo a corpo tra il ministro e la fronte del cresimando, un passaggio di spirito, ma soprattutto l'unzione dei malati e dei sofferenti, perché Cristo entra in contatto con il loro dolore e lo trasforma di segno. Quel dolore non è più un luogo di maledizione, ma è un luogo di vicinanza e di comunione con Gesù. Mi ricordo un amico mio che una volta mi ha detto, me l'ha scritta a dir la verità questa frase, E dice così: il dolore è stato il mio principale maestro, ma bisogna lasciarsi lavorare dal dolore lottando pacificamente con lui. E poi mi faceva questo suggerimento, mi diceva: bisogna addomesticare la nostra porzione quotidiana di dolore, addomesticarla, perché altrimenti ci distrugge, soprattutto sotto la pressione dell'idolo peggiore. Sapete qual è, no, l'idolo peggiore oggi? Il benessere a tutti i costi, che poi è un benessere molto superficiale. Poi vorrei raccomandarvi la preghiera delle mani, che è la preghiera del lavoro. Quando usciamo dalla liturgia, continua il culto attraverso le nostre mani che lavorano. San Benedetto diceva ai monaci di avere cura per i calici dell'altare e di aver cura per gli strumenti di lavoro del monastero. Bisognava maneggiare gli strumenti, gli arnesi del lavoro, proprio come si usa tanta cura per i calici sulla mensa. Il tuo lavoro è una preghiera, è una eucaristia prolungata. E finalmente le opere di misericordia sono un altro luogo di contatto con Cristo, perché se vuoi fare qualche gesto carino a Cristo, fallo sul suo corpo che è l'umanità. Lo avete fatto a me. Madre Teresa di Calcutta diceva che questo è il Vangelo delle cinque dita. E ogni sera guardava la sua mano e si ripeteva: lo avete fatto a me. Quando? È quando abbiamo dato da mangiare all'affamato, da bere all'assetato, abbiamo vestito l'ignudo, abbiamo ospitato Cristo pellegrino, abbiamo visitato Cristo malato, Cristo carcerato, abbiamo seppellito i morti. Ci sono anche le opere di misericordia spirituale, che vuol dire toccare un fratello, una sorella nello spirito. Ad esempio, consigliare un dubbioso, correggere uno che sta sbagliando. Potremmo dire: cosa ardua questa, quanta fatica. È il coraggio della verità e dell'amore, che sa dire anche qualche cosa magari di fastidioso sul momento, ma che poi fa bene. Ma queste opere sono dei doveri morali, cose che siamo tenuti a fare, obblighi? Io vi direi: innanzitutto sono luoghi di contatto con Cristo. E più tu ti consumi, più ti consumi con il corpo che fa tante gesti di carità, e più il tuo corpo si sta preparando per la risurrezione. Perché ti imbevi dell'unica cosa che rimarrà in eterno, che è la carità. E la carità non è mai astratta, è sempre concreta. Una volta ho sentito una spiegazione abbastanza semplice e curiosa. Diceva questa persona che ogni volta che noi compiamo un gesto dell'amore, Dio fa come una fotografia, un click, e rimane fissato nella sua memoria eterna. Tutto l'amore che hai fatto è già custodito nell'album delle tue foto personali, custodito in cielo. Perciò qui sulla terra tu ti consumi, perché se ami, ti sacrifichi e ti consumi. Sei come il seme che è caduto per terra, si sta marcendo, ma dall'altra parte tutto l'amore che stai facendo qua giù è già capitalizzato, tesaurizzato nei magazzini eterni del cielo. Stiamo già risorgendo, perché la vita eterna sono i nostri contatti. La vita eterna comincia qui, con gli incontri, coi contatti di qualità, redenti, animati dall'amore, quello dello spirito che riceviamo nella liturgia e che emaniamo nei contatti più feriali e quotidiani. E allora vorrei chiudere, visto che siamo partiti da questo corpo di carne, ma non vogliamo perdere la nostra corporeità, non vogliamo soffocarla, ma vederla trasfigurata, riceverla di nuovo tutta santa, a immagine del corpo risorto di Gesù. Allora finisco con una frase che han detto una volta il cardinale Ersilio Tonini, quando gli hanno chiesto: ma che cos'è per lei il paradiso? E lui ha risposto: poter stringere la mano a Dio. Questo è il paradiso. Prepariamoci a questo incontro con tutte le strette di mano che sono già possibili quaggiù.